Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Il 24 marzo nella Chiesa Cattolica è dedicato alla memoria dei missionari martiri. Un giorno per ricordare chi ha donato la vita per annunciare il Vangelo e servire i più poveri. Una ricorrenza che quest'anno risuona in modo particolare anche guardando al Medio Oriente. In Libano, nel quadro dell'escalation tra Israele e Hezbollah, ha colpito per esempio la notizia dell'uccisione di un sacerdote, segno di quanto la violenza che attraversa la regione non risparmi neppure chi è impegnato nel servizio pastorale e nella vicinanza alle comunità locali. Buongiorno e benvenuti a Chiesa in diretta da Luisa Nitti.
E buongiorno anche da Chiara Gerosa. Sì, nel primo servizio cercheremo di capire quali effetti questa feroce guerra può avere sugli equilibri tra confessioni e sull'anima multiforme di quella terra e quelle popolazioni. Ma il Libano rimane, nonostante tutto, un laboratorio che può delineare un futuro possibile per tutta la regione medio orientale.
E dal Libano passeremo poi a interrogare il concetto di martirio in occasione della giornata dei missionari martiri. Dal Congo al Vietnam, dall'Algeria alle Filippine, le storie dei martiri parlano di fede, coraggio e speranza. Ma che cosa significa martire oggi?
Ma diamo spazio dapprima al servizio della nostra collega Gael Curtens. In queste settimane i bombardamenti su Beirut e l'invasione di terra da parte di Israele nel sud del Libano hanno riacceso i timori di un nuovo allargamento del conflitto nella regione. In molte zone del sud le popolazioni civili vivono in una situazione di forte incertezza tra evacuazioni, villaggi svuotati e attività economiche ferme. In questo contesto, con Riccardo Cristiano, già vaticanista e corrispondente RAI a Beirut, vogliamo guardare alla componente religiosa e capire che effetti questa guerra potrà avere sugli equilibri confessionali e sull'anima multiforme di quelle terre e popolazioni. Il servizio.
Beirut, che amo da anni, dove sono andato e spero di tornare, per me è stata la città simbolo della possibilità dell'incontro, del vivere insieme, difficoltoso certamente, ma possibile per la sua storia e per la sua identità ibrida. Quindi per questo la seguo con partecipazione e anche, devo dire, con sofferenza.
Riccardo Cristiano per molti anni è stato corrispondente RAI a Beirut. L'anno scorso, con Castelvecchi Editore, ha pubblicato il volume Beirut, il futuro del mosaico arabo, con la prefazione del giornalista Lorenzo Trombetta. Il suo saggio, traendo ispirazione dalla storia, propone una visione per il futuro di quella città e per tutta la regione mediorientale, che ha in sé il potenziale di essere genuinamente pluralista e per questo funzionante, al di là degli steccati confessionali contro ogni familismo politico corruttibile e clientelare. Lo abbiamo interpellato nel giorno in cui nel sud del Libano, accanto ai bombardamenti dall'aria, l'esercito israeliano ha invaso il territorio libanese superando la fatidica linea blu. Un'operazione che comporta rischi elevatissimi e aumenta la probabilità di un'escalation incontrollata. E intanto la fuga dei civili sta innescando una catastrofe umanitaria. Si contano 1 milione di sfollati, una cifra enorme se si pensa che il Libano ha complessivamente circa 6 milioni di abitanti. La popolazione è composta da un mosaico di fedi, sunniti, sciiti, drusi e cristiani variamente declinati. In mezzo, ineluttabile, c'è Hezbollah, il partito di Dio, movimento sciita paramilitare longa manus del regime iraniano. Con i suoi razzi ha attaccato Israele dopo l'attacco israelo-statunitense sull'Iran. Riccardo Cristiano ha avuto modo nella sua lunga carriera di intervistare il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso dall'esercito israeliano nei bombardamenti del 2024. Con lui vogliamo però guardare alla componente religiosa e capire che effetti può avere questa feroce guerra sugli equilibri tra confessioni e sull'anima multiforme di quelle popolazioni.
E io vedo un grosso pericolo. Il pericolo è che si perda quel filo di luce che si era visto in piazza quando Hezbollah ha attaccato con i suoi missili Israele. La risposta fu subito molto forte e si determinò l'arrivo in città dei primi profughi. Le voci che ho letto riferite da molti giornali libanesi di quei profughi erano voci dissenzienti da Hezbollah. C'è chi arrivava a dire che Dio vi maledica, che cosa pensate di conseguire? Ecco, qui c'è una rottura tra lo spirito apocalittico, il martirio guerriero, il desiderio di suicidio di Hezbollah e una parte del suo popolo, il popolo sciita, che diceva no, non è questo quello che noi chiediamo. Questa identificazione si incrinava. A me sembra che quello che è successo abbia messo in crisi questa fiammellina, questa piccola luce che rompeva l'omertà, la chiusura, la rigidità, la insolcabilità del paradigma di Hezbollah. Perché le bombe, le devastazioni, gli ordini di evacuazione totale, senza distinzioni, dal sud del Libano e da Beirut sud, ha ovviamente messo in difficoltà questo possibile percorso. E allora il nuovo rischio qual è? Io non vorrei che la vicenda dei cristiani del sud del Libano diventi una differenziazione tra cittadini del sud del Libano, cristiani e sciiti. Questo ci riporterebbe ai tempi della guerra civile, quando ci fu una frattura nella popolazione del sud del Libano, e questo va evitato. Non è la protezione dei cristiani il problema, è la protezione della popolazione e il superamento della logica apocalittica di Hezbollah.
Lei, Riccardo Cristiano, dice che tra gli sciiti c'è chi comincia a maledire Hezbollah. Sta cadendo un tabù, questa apertura però rischia di essere spazzata via dall'attuale escalation.
Su questo vorrei dire una cosa che viene sempre occultata, perché Hezbollah avrebbe rappresentato una minaccia per Israele. Questo certamente è vero, ma perché non ci soffermiamo su quale tipo di minaccia esistenziale Hezbollah abbia rappresentato per l'esistenza del Libano? Il Libano come Stato è messo in discussione dall'esistenza di Hezbollah, che pretende di poter sostituire lo Stato. Hezbollah pretende di poter sostituire lo Stato decidendo in autonomia quando fare guerra e a chi farla e perché. E questo nessuno Stato lo può sopportare, perché non esiste più lo Stato. E questo aspetto, però, questa confliggenza tra il progetto Hezbollah e l'esistenza dello Stato libanese, oggi arriva al suo drammatico epilogo. Io credo che le azioni militari, l'operazione di terra, crea un problema che però richiede una forma di avvio della soluzione. Questo avvio della soluzione passa attraverso la formula negoziale. I due gangli sono sicuramente territorio e popolazione e disarmo. Questo è un ginepraio molto complesso.
Il 10 marzo è stato ucciso padre Pierre El Rahi, parroco maronita di Klaia, nel sud del Libano. È stato ucciso dalle bombe israeliane mentre soccorreva un fedele. Aveva deciso di restare accanto alla sua gente, nonostante gli ordini di evacuazione da parte di Israele. Qual è ora la situazione nei villaggi cristiani che si trovano a pochi chilometri dalla linea blu che segna il confine con Israele?
Io ho letto di articoli che sostengono che gli ordini di evacuazione dal sud del Libano non contemplano alcuni villaggi cristiani. Questo pone il problema al quale accennavo prima. Non si può fare della popolazione sciita in quanto tale un complice di Hezbollah. Questo è molto pericoloso per il futuro, oltre che per il presente. Bisogna sostenere la necessità di distinguere tra la popolazione sciita e Hezbollah. La fiammella a cui accennavo prima non andrebbe persa. Io mi rendo anche conto delle difficoltà per il senso della presenza cristiana in questa situazione, perché si trovano sotto un fuoco che non è il loro, che non condividono quello di Hezbollah. Quindi è una situazione difficile, però che bisogna accompagnare, che bisogna sostenere con lo sforzo di difendere la non identificazione confessionale del nemico. Il nemico non è una confessione.
Il modello libanese di pluralismo confessionale, non affatto perfetto, ma certo carico di potenziale, è un modello applicabile anche al resto del Medio Oriente. Nel suo libro, Riccardo Cristiano, Beirut, il futuro del mosaico arabo, scrive che dalla costa libanese sul Mediterraneo alla Mesopotamia c'è un mosaico di diversità da ricomporre. E soprattutto dice che le varie anime del cristianesimo mediorientale possono svolgere un ruolo da protagoniste nella promozione della cittadinanza e del pluralismo religioso rispettoso delle varie identità confessionali. Con la feroce guerra di Israele contro il Libano, questo progetto è destinato a naufragare?
I patriarchi che operano in quelle terre, che patriarchi sono? La loro competenza va da Beirut fino alla Mesopotamia, fino a Baghdad. Il patriarcato di Antiochia, dei sirocattolici, dei siri, dei maroniti, ha questa competenza geografica qui, perché Antiochia era l'area di riferimento di tutta quella parte di cristianità. Allora la cristianità è portatrice di questo modello. È un mosaico fatto da tre stati che esistono e devono rimanere come tali, ma che devono camminare insieme con i loro territori dove vivono cristiani, sciiti, drusi, quello che sia. Lo sguardo si allarga. Allora il patriarcato di Antiochia rappresenta la sfida per il futuro. I cristiani hanno una risorsa in più, che è quella di essere ancora oggi incardinati in patriarcati che vanno al di là dei confini nazionali. Con il viaggio del Papa, che è andato, guarda caso, a Beirut, non è andato da un'altra parte, è andato a Beirut ed è stato accolto dai cinque patriarchi di Antiochia. Quindi quella visita ha posto nei fatti l'operatività di un messaggio cristiano a tutta quest'area. Gli stati non si possono unire, avvicinare, alleare, creare progetti di come è l'Unione Europea. L'Italia esiste, la Francia esiste, nessuno le ha cancellati, ma esistono in un contesto più ampio, e questo potrebbero proporre i cristiani a quel mondo: uscire dalla visione di una Siria settaria, aria sunnita, di un Iraq settario governato dalle milizie sciite, di un Libano frammentato, e cercare di confederare questo mondo non in maniera chiusa, comunitaria, ma in maniera aperta, che collega l'Oriente e l'Europa, ridando un senso a questo spazio mediano. E potrebbe essere un modo per cominciare a dire che i cristiani sono portatori di un messaggio, che non è un messaggio che combatte gli stati, ma che li interpella in una prospettiva comune.
Il 24 marzo nella Chiesa Cattolica è dedicato alla memoria dei missionari martiri, un giorno per ricordare chi ha donato la vita per annunciare il Vangelo e servire i più poveri, spesso in contesti di violenza e persecuzione.
E la data non è casuale. Il 24 marzo 1980 fu infatti assassinato a San Salvador Monsignor Oscar Romero, vescovo e profeta della giustizia sociale, ucciso per il suo impegno a favore dei diritti dei più deboli.
Recentemente si è tenuto al PIME, il Pontificio Istituto Missioni Estere, un incontro con il giornalista Luigi Accattoli, autore di un libro sul tema, e con padre Gianni Crivellaire, direttore del PIME.
Un'occasione per riflettere sul significato del martirio nel nostro tempo e sulle tante storie di uomini e donne che ancora oggi pagano con la vita la loro testimonianza cristiana.
Sentiamo il tuo servizio, Chiara.
Don Andrea Santoro, Annalena Tonelli, Don Roberto Malgesini sono solo alcuni dei nomi dei martiri di oggi. Forse non è di moda parlare di martirio, eppure un'indagine statistica condotta nel 2000 ha stimato che i martiri del Novecento sono stati di gran lunga più numerosi di tutti quelli uccisi durante le persecuzioni dell'imperatore Diocleziano o nelle prime persecuzioni contro i cristiani sotto Nerone. Parlare di martiri oggi significa andare oltre un'immagine antica e spesso semplificata. Non solo chi muore in odio alla fede, ma chi dà la vita per il Vangelo, per la giustizia e per la dignità dell'uomo. Lo ha ben spiegato Gianni Crivellaire, direttore del centro missionario PIME a Milano, protagonista di un dialogo con Luigi Accattoli organizzato dall'ufficio storico e dalla biblioteca del PIME, che prendeva avvio dal libro edito dalla San Paolo, curato da Luigi Accattoli e Ciro Fusco. Un libro che raccoglie proprio 443 storie di martiri italiani del Novecento e dei primi anni 2000.
È interessante questa definizione di martirio, perché sempre più il significato di martirio va oltre l'impostazione tradizionale: il martire è colui che è ucciso in odio un fide, questo libro anche lo spiega, ma piuttosto il martire prende il senso originario della parola, è un testimone, è chiunque doni la propria vita per una giusta causa, per un valore evangelico. È così che molti di questi martiri non sono stati uccisi perché sono cristiani, ma sono stati uccisi perché mettevano in pratica il Vangelo.
Negli anni è stato proposto un immaginario del martirio quasi romantico, quasi come se dovesse far parte dell'esperienza cristiana.
Io non penso che i cristiani debbano desiderare il martirio, cercarlo o provocarlo. Questo faceva parte del romanticismo del XIX secolo, dell'idea missionaria eroica e romantica, che secondo me è anche discutibile.
Luigi Accattoli, le testimonianze sono numerosissime e nel libro la galleria di vite è stata suddivisa in categorie, per esempio i martiri della missione, della carità, della giustizia. Una scelta che vuole classificare i martiri come se alcuni fossero più importanti di altri?
Naturalmente è una ripartizione discutibile. Noi abbiamo adottato questa. per comodità espositiva, direi io, per evitare di fare semplicemente un albo cronologico dei martiri, ma cercare di individuare il cuore della loro testimonianza.
Tra le categorie dentro cui troviamo suore, laici, sacerdoti e consacrati, una mi ha colpito in modo particolare, quella dei martiri della dignità della persona umana. Che cosa significa?
Martiri della dignità della persona umana. Qui bisogna spiegare questo concetto. Viene da un Angelus di Giovanni Paolo II, che parlando a 50 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dice che quelli che hanno combattuto le dittature, i regimi totalitari e sono morti in questo combattimento, in questa testimonianza, sono da considerare martiri, sono martiri della dignità dell'uomo. La dignità dell'uomo, immagine di Dio, difendere la libertà e la giustizia vuol dire rivendicare l'immagine di Dio che è nell'uomo, e questo diviene titolo di martirio secondo il Magistero di Giovanni Paolo II.
Una testimonianza che a volte si consuma anche dentro contraddizioni dolorose, cristiani uccisi da altri cristiani o da persone che si dicono tali, padre Crivellaire.
Potrebbero essere stati uccisi da persone che nominalmente sono cristiane, sono battezzate, magari facendo qualche invocazione religiosa prima di andare a ammazzare, credendo in una maniera molto perversa e molto criminale di avere una motivazione semireligiosa in quello che fanno.
I perseguitati all'interno della comunità cristiana ci sono sempre stati. Da quando la comunità cristiana si è organizzata in forme politiche, statuali, ed è venuto un impero cristiano e sono venute nazioni cattoliche e c'è stato uno stato pontificio. E allora, per fortuna, oggi queste cose sono superate. Siamo liberi da questo sposalizio con il potere, che però è durato a lungo ed ha fortemente condizionato la storia cristiana. In questa gestione del potere, quando dei cristiani assumono il potere, cosa che Cristo non voleva, poi invece i cristiani hanno voluto il potere, l'hanno scelto, l'hanno praticato, e nel fare questo sono anche diventati persecutori, persecutori dei giusti, persecutori degli innocenti e persecutori dei caritatevoli.
Gianni Crivellaire, un paradosso che emerge con forza anche guardando alla storia europea e africana del Novecento.
Si parla dei martiri della Chiesa copta, etiope, centinaia, forse migliaia, di monaci o diaconi che sono stati uccisi dall'esercito italiano in un atto di criminale vendetta comandati dal generale Graziani, che qualcuno vorrebbe ancora onorare. Questi sono loro, nella Chiesa ortodossa copta, sono considerati veri martiri e sono stati massacrati da truppe italiane durante il periodo del fascismo.
C'è poi un'altra distinzione fondamentale: non trasformare i martiri in bandiere comode.
C'è il rischio a volte di uno strumentalizzazione quasi di questi martiri. La Chiesa combatte la mafia e questa è l'evidenza. Hanno ucciso Don Puglisi, hanno ucciso Don Diana, ma non è così. Hanno ucciso quei preti perché loro combattevano la criminalità organizzata, non la Chiesa, perché invece la criminalità organizzata ha trovato molta complicità o silenzio o omertà dentro la Chiesa, nel passato e temo qualche volta anche adesso.
Nella storia della Chiesa non sono rare le contraddizioni, perfino la testimonianza del martirio non è esente. Come detto, questa testimonianza non appartiene però a una sola chiesa. Il martirio nel Novecento è spesso una realtà che attraversa le confessioni cristiane e a volte nasce anche da ferite interne al cristianesimo stesso. Nella prefazione del libro si fa cenno al martirio ecumenico. L'esempio è quello di Giovanni Paolo II, che nel 1995 si reca in Slovacchia per pregare di fronte al monumento dei martiri slovacchi evangelici uccisi nel XVII secolo dai cattolici. Un gesto che riconosce una responsabilità storica e apre ad una memoria condivisa.
Thank you.
Luigi Accattoli, resta allora una domanda finale, antica e sempre nuova. Il sangue dei martiri, si può dire, sia ancora un seme?
Io credo che lo sia. Possiamo provare a immaginare che la fede cristiana in America Latina, dove c'è stata una grande messe di martirio, nel segno della scelta dei poveri, di tutti quei sacerdoti e consacrati e laici che si sono esposti a difesa di diseredati e sono stati uccisi. La fede popolare in America Latina fiorisce anche per questo? Io penso di sì. Analogamente, tutte quelle persone che sono morte, il libro ne ha molte, in zona islamica, uccise per, in quel caso, odio alla fede, proprio classico, insomma. Se noi domani troveremo, ecco, faccio una invocazione allo spirito, troveremo che la fede cristiana ha germogliato anche in terra islamica, sarà probabilmente perché il sangue di questi giusti avrà fruttificato. Non credo che nel mondo islamico il cristianesimo possa attecchire per dimostrazione teologica, per argomentazione, per dibattito. Credo che soltanto la testimonianza di dono della vita, di amore al prossimo, possa fare breccia nella vera coscienza religiosa islamica.
Martiri come testimoni, non come simboli da usare. Vite che interrogano tutte le chiese e forse proprio per questo continuano a parlare anche oggi.
Chiusura, ricordiamo che è possibile scoprire alcune storie di italiani del nostro tempo nel libro Nuovi Martiri, 443 storie cristiane nell'Italia di oggi, di Luigi Accattoli e Ciro Fusco, edito dalla San Paolo.
E la puntata di Chiese in diretta termina qui. Grazie per essere stati con noi. Da Chiara Gerosa e Luisa Nitti, l'augurio di una buona domenica.